Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine chiacchierano con Giulietta Stirati di temi intorno alle parole per lanciare il nuovo spazio e la nuova rubrica a cura proprio della Giulietta. Le parole sono importanti. Con Micaela di Radio Beatnik si torna a parlare di film e registe. Questa puntata vedrà protagonista Susanna Nicchiarelli, regista di Miss Marx, e Nico per le pillole di donne che hanno cambiato la storia, oggi una storia importante, quella delle due schiave cubane che guidarono la rivoluzione degli schiavi del 1843. Ci saluta in chiusura la dottoressa Cuor di Patata, consigliandoci il corretto uso dell'echinacea. In questa puntata le sbarbine vi danno il benvenuto con la compagnia di una voce e di una gran donna che inizierà da oggi a far parte di quella che è la grande famiglia delle sbarbine. Una nuova rubrica prende il via con Giulietta, donna attivista della cultura, professoressa di lettere e non solo del liceo, ed è una persona che ne sa di parole, che le parole le usa dandogli un particolare significato e che non è poi estraneo da quello che in realtà le parole rappresentano, ma che forse in questo mondo diventa particolare perché le ridà al proprio valore, quello vero, quello dell'origine, portando valore a un mondo di cultura e di concetti che invece molto spesso si tende a stereotipare, a superficializzare, se esiste come parola non lo so, ora me lo dirà lei, la nostra esperta, ma soprattutto a strumentalizzare. E allora Giulietta, benvenuta con le sbarbine in questa puntata, in questo percorso radiofonico.
Ciao Claudia, sono onorata di entrare a far parte di un club così esclusivo e interessante.
E allora, esiste la parola, cosa ho detto prima? Me la sono già scordata.
Me la sono scordata anch'io. Comunque approfitto di questa domanda per dire che la bellezza della nostra lingua, di ogni lingua, però insomma parliamo della lingua italiana, è che è una lingua viva e come tutte le cose vive non rimane mai uguale a se stessa. Quindi volendo possiamo creare dei neologismi che ci possono servire, poi se serviranno a tutti e a tutte verranno accettati dal vocabolario della Crusca, altrimenti rimarranno parole per noi.
Quello che poi viene accettato dal vocabolario della Crusca lo possiamo anche in qualche modo ragionare in uno dei nostri momenti di riflessione attorno alle parole, perché se escono parole come petaloso c'è da riflettere anche sul significato che la Crusca vuole dare all'importanza di una lingua con cui si sono scritte veramente le emozioni più profonde dell'animo umano. Quindi poi anche la scelta delle parole è tanto importante. Però perché parliamo con te di parole? Cosa ti porta ad appassionartene?
Dunque, la risposta più facile sembrerebbe quella: insegni italiano e latino, è ovvio che ti piacciono le parole. Non è vero. Parlando, mi sembra qualche giorno fa, ieri forse, con una mia classe, che aveva delle difficoltà a capire il latino, io ho provato a raccontare loro di un'esperienza che ho fatto quando ero adolescente, proprio sbattendo la testa su una versione di latino. Insomma, chi il latino l'ha incontrato a scuola ricorda, credo, con grande forza l'odio furibondo per le versioni. Allora, io mi sono detta tanti anni fa che io avrei voluto capire quello che leggevo. E questa promessa che ho fatto a me stessa è cresciuta e mi ha guidata in qualche maniera, incontrando all'università una materia che mi ha aperto un mondo meraviglioso dal quale non sono mai più andata via, cioè la filologia. Scoprire che le parole hanno una storia e che conoscere quella storia può incidere sulla mia vita. È stata una cosa che è andata gradualmente crescendo e continua a crescere perché noi non ci pensiamo mai abbastanza, che senza le parole non ci sono le cose. Senza le parole noi non sappiamo dirci che una parola può spostare una relazione, può spostare un'amicizia, può spostare le montagne. Senza le parole noi non esistiamo. Io posso sembrare un pochino retorica, un pochino eccessiva, ma è vero, cioè le parole sono la capacità che noi abbiamo di simbolizzare il mondo interno ed esterno. Simbolo, tanto per cominciare, è una parola di origine greca e il suo significato è unire. Il simbolo unisce quello che io provo a quello che c'è fuori e dentro di me e che ancora non ha un nome. Il nome è un simbolo che mi permette di dare senso e di conoscere. Mi fermo qua perché sennò continuo. Però questo ecco per dire.
Possiamo continuare però insieme per dire che se le parole uniscono, molto spesso l'uso che se ne fa invece divide. Se le parole sono espressione potente e creativa di tutto quello che tu hai descritto, le parole possono anche affossare, creare pregiudizio, creare stigmi, creare stereotipi. E allora siamo in una trasmissione che non a caso si chiama Le Sbarbine, perché vuole ribaltarlo, uno stereotipo raccontando il punto di vista su un mondo al femminile, includente e plurale, perché nel nostro immaginario di femminile chiunque ci si rispecchi ha diritto di parola, per l'appunto, e può trovare il suo modo di raccontare qualcosa del mondo che non è stato visto, che non ha avuto spazio per essere ascoltato in quella maniera. E allora l'idea di portare una rubrica sulle parole per noi è dare significato a questo, anche alla possibilità di espressione che nelle nostre puntate, nelle nostre interviste amplifichiamo, ma anche dare gli strumenti per farlo. E allora con questo lancio un po' di riflessione che io ti ho posto, magari hai sicuramente qualcosa da aggiungere anche sull'uso quotidiano che facciamo delle parole e sul perché magari è importante fermarci a riflettere sui significati profondi e sulle origini.
Allora, Claudia, hai detto una cosa importantissima, no? Nel senso che le parole possono creare, ma le parole, il loro uso, se si cristallizza all'interno di una visione del mondo, che non mettiamo in discussione perché diventa abituale per noi, quelle parole diventano mazze serrate e diventano catene, diventano sbarre di una prigione. Basti pensare al disprezzo con cui si pronunciano certe parole. Basti pensare all'irrigidimento di certe parole che indicano all'interno di una visione del mondo che io chiamo senza paura patriarcale, definisce parole come fragile, emotiva, delicata. Sono tutte parole che significano che ci manca qualcosa. Questo è falso. È falso perché, come hai detto tu, la parola è diventata uno stereotipo. Allora, io ho un blog sull'Espresso Online. È, diciamo così, una specie di vetrina in cui volontariamente chi desidera, insomma, per vari motivi, può scrivere qualcosa. Io ho avuto la fortuna di incontrare un giornalista che ha apprezzato il mio modo di lavorare sulle parole e mi ha proposto di entrare in questo spazio. Il mio blog si chiama Le parole sono importanti, è una citazione dal film di Nanni Moretti, Palombella Rossa, non so se te lo ricordi, quello in cui lui schiaffeggia la giornalista che gli fa delle domande usando un linguaggio che, secondo un modo di dire che mi sembra molto efficace, gli fa sanguinare le orecchie. La giornalista parla una lingua che lui non riconosce. Ebbene, io tante volte ascolto e sento dire e mi è capitato di usare parole di una lingua che non riconosco più come mia. Allora l'idea è stata proprio quella di risignificare le parole in una lettura che smascherasse il pregiudizio e restituisse vitalità e valore a quella parola. Faccio per esempio, che ne so, ho detto la parola fragilità, ma sono le donne che sono fragili, perché poverine, sono tutte stupidaggini, nel senso che non è vero che la fragilità indichi una debolezza, ammesso che debolezza sia una parola cattiva, cioè lo stereotipo trasforma le parole in parole buone e parole cattive. Non esistono parole buone e parole cattive. Oddio, certe parole sono terribili, ma dal mio punto di vista le devo guardare senza pregiudizio. Quindi una parola come fragile è una parola importante invece, perché significa qualcosa che accomuna tutti e tutte noi. Fragile vuol dire che si può rompere. Che cosa c'è di male nel dire che qualcosa si può rompere? È vero. Allora guardiamola togliendoci, liberando i nostri occhi dalla lente del pregiudizio che assegna significati diversi alle parole a seconda che si riferiscano alle femmine e ai maschi. Non è vero. Cioè non è che non è vero, è vero in quella visione del mondo, ma la mia visione del mondo è diversa. Quindi è in questa chiave di lettura che io cerco le parole e scopro dei significati fantastici, fantastici. Scopro collegamenti tra parole che non avrei mai detto e cambia la mia visione del mondo. E se cambia la mia visione del mondo, cambio io, cambiano i miei comportamenti e cambiano le persone intorno a me.
Assolutamente sì. E ritorno su un concetto che hai detto. Ci sono parole terribili. È vero. Ma quelle parole terribili servono perché questo mondo è anche terribile. E questa cosa me l'ha insegnata chi magari si è trovato a riappropriarsi di termini indicativi che sono stati però connotati negativamente e strumentalizzati per insultare e creare gretti, come chi è cieco, chi è sordo, che vuole essere chiamato cieco e sordo, chi è negro e rivendica l'origine della parola dal Niger, chi è lesbica, gay, persona trans, e che queste sono parole da pronunciare con rispetto e con valore, però sono parole indicative che non bisogna aver paura di usare e soprattutto che bisogna riprendersi da un uso non appropriato.
Esatto, esattamente così, esattamente così. Come se dire femmina sia una parola brutta. Io sento molte donne storcere il naso di fronte alla parola femmina, eppure la parola femmina è tanto bella. Più bella di donna nella sua storia, guarda. Non ti dico nient'altro perché magari questa la riservo al prossimo futuro. Però se proprio c'è una parola bella, è molto più bella femmina di donna. Poi certo, nella storia, soprattutto nella storia degli ultimi due secoli, è stata la parola donna ad avere un significato importante. Ed è vero che in tante regioni femmina si dice delle donne che fanno le pulizie nelle case, però io cerco di recuperare il significato simbolico più che storico.
E allora il prossimo futuro saranno le prossime tue rubriche con le sbarbine, che in rispetto e anche in valore io continuerei a chiamare le parole sono importanti. E ti chiedo, quale parola per te è importante e ci vuoi regalare oggi?
Allora, senza pensarci troppo perché altrimenti mi paralizzo, la mia parola più bella, la mia parola che mi rappresenta oggi è inquieta. L'inquietudine è un valore immenso perché richiama il movimento di chi non accetta i limiti imposti dall'esterno. Io sono partita da un'esperienza personale, ecco, spesso faccio così, mi capita di vivere un'esperienza, di sentire una parola, di collegarla alla mia vita e mi viene la curiosità di andare a vedere. Io non sopporto quando le persone mi dicono stai tranquilla, stai calma, stai buona, sono degli ordini, stai tranquilla, a meno che non mi venga detto, poi ci sono i modi in cui si dice, però io diciamo ho colto l'ordine. Stai tranquilla, come dire, non ti agitare perché non stai calma. Ecco, allora sono andata a vedere la parola tranquilla e tranquilla è una parola che viene da quiete. La quiete è l'immobilità e allora evviva l'inquietudine.
Grazie Giulietta per questa bellissima spiegazione che apre un mondo di riflessioni anche sul come non bisogna avere paura di definirsi, se
Esatto.
quella definizione parte da noi e non dall'esterno. Io ricordo a tutte e tutti e tutto che continuerai a raccontarci parole nella rubrica Le parole sono importanti, che Giulietta curerà per le sbarbine ogni giovedì. Ore 12 su radiosonar.net e Gemini Network. Grazie per essere stata con noi e per continuare a starci.
Grazie a te Claudia, grazie a tutti, tutte e tutto.
Ed è sicuramente uno spazio che ti dà espressione e che ti sa ripagare. Ho avuto la gioia di vederlo un po' il Beatnik, anche se versione ferie, e ho visto quanta comunità smuove. Quante giovani donne, quante ragazze si sentono parte di tutto questo e quante donne riescono a trovare uno spazio culturale in cui esprimersi liberamente. E il tuo primo evento di apertura è stato con una artista di altissimo
Sì.
livello che per come si è trovata bene ha scelto addirittura di non prendere il cachet. E allora ci vuoi raccontare anche di questa parte del tuo lavoro?
Ciao a tutte e tutti, sono Mika di Radio Bitnik. Oggi consiglio cinematografico. Parliamo di una regista italiana che negli ultimi anni ha fatto il suo esordio anche nel cinema internazionale. So che sembra brutto dire così, però è quello che è avvenuto. Sto parlando di Susanna Nicchiarelli, classe 1975. Esordisce nel 2009 con Cosmonauta, che penso abbiano visto un po' tutti, e racconta in maniera divertente, nostalgica e romantica gli ultimi anni del Partito Comunista Italiano. Però con gli ultimi due suoi lavori, Nico e Miss Marx, diventa nota ad un pubblico differente e soprattutto fa il salto verso il cinema internazionale. Gli ultimi due suoi lavori sono importanti più che per questa motivazione di marketing, diciamo, perché in questi due film le va a raccontare due donne, due personaggi, due figure importanti, e lo fa in un modo particolare. Da un lato, infatti, troviamo Christa Paffgen, un'artista tedesca nota ai più per aver collaborato con i Velvet Underground, Nico per l'appunto, e per essere una musa di Andy Warhol. Dall'altro lato troviamo invece Miss Marx, Eleanor Marx, che è un'intellettuale socialista e femminista, che ha scritto importanti pagine del femminismo, nota più per essere la figlia di Karl Marx. Ecco, Susanna Nicchiarelli in questi due film racconta queste due donne in quanto donne, ma soprattutto in quanto portatrici di messaggi, delle loro idee, del loro percorso, e lo fa rappresentandole non in funzione di qualcun altro o di qualcos'altro, non in funzione di altre figure maschili. In Miss Marx la figura di Karl Marx non appare mai, viene raccontata Eleanor come una figura importantissima del femminismo, delle lotte sociali, delle lotte operaie, va negli Stati Uniti per promuovere il socialismo, scrive pagine importantissime del socialismo. Dall'altro lato troviamo invece Christa, che in una scena importantissima del film dice: "Non chiamatemi più Nico, io non sono Nico, sono Christa e non sono la femme fatale che è affiancata sempre a Lou Reed". Un'ultima nota, prettamente tecnica, e riguarda soprattutto Miss Marx, che ho adorato particolarmente per la scelta che ha fatto Susanna Nicchiarelli di renderlo un film molto particolare, in quanto si tratta di un film in costume, perché viene appunto messo in scena durante la vita di Eleanor, quindi si tratta di un film in costume, ma viene più che svecchiato, direi, reso più forte da una colonna sonora a contrasto, fatta dalle musiche punk di Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo e dei Downtown Boys. Sono musiche che troviamo anche in altri suoi lavori, però in questo il contrasto è fortissimo in Miss Marx, anche perché poi viene utilizzato come se fosse un attore, come se fosse un nuovo personaggio del film, ed è essa stessa Eleanor che utilizza alcune di queste canzoni per raccontare alcuni stati d'animo. Niente, quindi vi lascerei con una buona visione e ringrazio le sbarbine, Radio Sonar e ciao raga.
Pills o Femo Life, ovvero pillole di storie femminili che cambiano il corso della storia. Ci sono storie che hanno tutto: ribellione, lotta per la libertà, eroismo, amore, vittorie e sconfitte. Ci sono storie che diventano leggende, si ammantano di elementi che nel tempo sfumano, via via che passano i racconti dei testimoni diretti. Ma ci sono storie, quelle storie che hanno tutto, che restano lì, per ammantare di leggenda, a raccontare e ad insegnare. Una di queste storie è quella di Carlotta e Fermina, due schiave africane della Cuba coloniale, che si spaccavano la schiena di lavoro e di frustate intorno alla metà dell'Ottocento nelle piantagioni di zucchero e caffè, ammassate insieme a centinaia di altri schiavi nelle baracche dei padroni. Triunvirato, Acana, San Rafael, Concepción. Erano tutti appezzamenti dove si coltivavano zucchero e caffè, che videro una prima sollevazione degli schiavi già tra luglio e agosto del 1843, subito soffocata dalla repressione coloniale e schiavista. Qui la storia si ammanta di leggenda e inevitabilmente vi si confonde, ma restano alcune certezze. La prima è che gli schiavi sconfitti e catturati non si arresero. Avevano escogitato un sistema di comunicazione tra le diverse proprietà, attraverso il suono codificato di tamburi, che i padroni consideravano semplicemente come riti tradizionali. E mantenendo questa costante comunicazione, avevano reso possibile il 3 novembre di quello stesso 1843 la liberazione degli schiavi prigionieri, tra cui Fermina, ad opera di un altro gruppo di schiavi, tra cui Carlota. La grande ribellione poteva iniziare. Fu il 5 novembre che gli schiavi presero le armi e si sollevarono contro i padroni schiavisti. Carlota, Fermina, Edoardo, Carmita, Juliana, Filomena affilarono i macete con cui lavoravano e diedero l'assalto. La ribellione durò fino al marzo del 1844 e fu repressa brutalmente dal potere coloniale, anche con il supporto attivo di personaggi statunitensi, intervenuti sull'isola nel giro di pochi giorni. L'attivismo di Fermina, che aveva organizzato l'esercito di schiavi, e la capacità militare di Carlota, che li aveva condotti in battaglia, non finirono certamente con le loro morti violente, ma tornarono ancora in altre grandi ribellioni di schiavi, non solo a Cuba. Qui la leggenda entra prepotentemente nella storia per permettere ai fatti accaduti di sopravvivere all'occultamento e all'oblio a cui erano stati condannati. Non sappiamo chi tra Carlota e Fermina fosse davvero alla testa della rivolta. Non sappiamo chi delle due fu catturata, torturata e giustiziata prima. Alcuni parlano anche di una storia d'amore tra di loro. Quello che sappiamo è che la leggenda ha protetto la storia da chi voleva cancellarla. E che quella storia parla di ribellione, lotta per la libertà, eroismo, amore, vittorie e sconfitte. Parla della grande lotta sui campi di battaglia, nelle piazze e nei tribunali contro l'orrore della schiavitù. Questa era la storia di Carlota e Fermina, raccolta nel libro Cronache ribelli.
Thank you. touched my heart, and it began this way. Just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long time coming, but I know my change is gonna come.
Anche quest'oggi vi abbiamo raccontato storie di donne, di personaggi, di ribellioni, di parole che cambiano il mondo. Con il nostro punto di vista femminile, aperto, inclusivo, plurale e non stereotipato sul mondo. Le Sbarbine quindi vi salutano e vi danno appuntamento ogni giovedì su radiosonar.net e Gemini Network, aspettando assieme Gemini Festival. Il festival delle radio indipendenti, per l'appunto, che prenderà vita a Padova, al Pedro, il 19, 20 e 21 novembre.
In questa pillola della dottoressa andiamo a parlare di una pianta, o meglio di un genere, a cui appartengono alcune specie di piante che possono essere un valido aiuto, un sostegno per le nostre difese naturali e che quindi possono farci affrontare meglio l'inverno che sta arrivando. Mi riferisco all'echinacea. L'echinacea è una bella pianta erbacea perenne della famiglia delle composite, la stessa famiglia per capirci del carciofo, del tarassaco, ma anche della camomilla, che dà infatti questi bei fiori simili ad una margherita di color rosa pallido. E le specie dell'echinacea sono originarie dell'America del Nord e già gli indiani d'America, quindi le popolazioni native americane, utilizzavano l'echinacea per curare svariate affezioni e disturbi del corpo. Secondo alcune testimonianze storiche, ad esempio, gli indiani d'America utilizzavano l'echinacea per curare il morso del serpente. E inoltre hanno anche visto come gli insediamenti delle tribù erano collocati spesso in luoghi dove queste specie erano molto diffuse. Oggi molti studi hanno dimostrato come l'echinacea contiene delle sostanze che hanno un'azione di stimolo del sistema immunitario e che quindi ha un'azione terapeutica molto importante nel contrastare infezioni di tipo virale, batterico, ma anche fungineo. E in fitoterapia noi andiamo ad utilizzare soprattutto tre specie dell'echinacea, che sono l'angustifolia, la purpurea e anche la pallida. E di queste specie viene utilizzata come droga la radice, ma della purpurea possiamo utilizzare anche la parte aerea. E la droga dell'echinacea, delle specie di echinacea, è ricca di sostanze polisaccaritiche, ma anche altre sostanze che vanno ad agire stimolando le nostre cellule macrofaghe, cioè gli spazzini del sistema immunitario, nella loro azione fagocitaria, quindi stimolano la fagocitosi di agenti patogeni come ad esempio virus e batteri da parte di queste cellule, che vengono poi grazie a questa azione espulsi dall'organismo. Inoltre vanno a stimolare anche la liberazione di alcune sostanze del sistema immunitario come le citochine, che hanno un'azione molto importante nel contrastare appunto le infezioni. Non solo polisaccaridi, all'interno diciamo della droga c'è un pool di sostanze, anche ad esempio polifenoli, che hanno una valida azione antinfiammatoria, anche antiradicalica, e quindi diciamo tutte queste sostanze sono responsabili dell'azione terapeutica della pianta, azione molto utile sia nella cura sia nella prevenzione, nelle patologie da raffreddamento, nelle patologie invernali, nell'influenza, nei raffreddori, soprattutto quindi nei disturbi a carico dell'apparato respiratorio di tipo infettivo, batterico o virale, quindi diciamo di tutte le patologie che possiamo facilmente soffrire in inverno, ma anche dell'influenza. Ma sicuramente gli studi hanno anche dimostrato che l'azione antinfettiva dell'echinacea va anche ad agire nei confronti dei disturbi dell'apparato genitourinario, e quindi un'azione antinfettiva contro le cistiti, le uretriti, ma si è visto che gli estratti di echinacea vanno anche a contrastare ad esempio le infezioni da fungo come la candida albicans. E gli estratti di echinacea sono degli estratti che possono essere di tipo idroalcolico, ma anche estratti secchi. L'echinacea viene anche utilizzata in tisana, ma in questo caso soprattutto per l'azione antinfiammatoria, e spesso viene anche associata ad altre piante, ad altri rimedi. Ad esempio nella formulazione degli sciroppi spesso l'echinacea viene associata al proprolo, che ha una forte azione antibiotica, ma anche viene associata al miele per l'azione emoliente, o alla liquirizia per l'azione più di tipo espettorante delle vie respiratorie. Spesso possiamo acquistare dei preparati che insieme all'echinacea hanno anche l'astragalo oppure l'uncaria tomentosa, insomma tutte piante che hanno un'azione antivirale e appunto di stimolo del nostro sistema immunitario. E l'echinacea è un rimedio sicuro, che però deve essere utilizzato con cautela ed è sconsigliato e controindicato per le persone che hanno alterazioni del sistema immunitario. Mi riferisco soprattutto a persone che soffrono di patologie autoimmuni e persone che hanno patologie da immunodeficienza, insomma in questo caso l'echinacea è bene non utilizzarla. Se si utilizza invece l'echinacea per prevenire ad esempio le patologie da raffreddamento, è sempre consigliabile utilizzare l'echinacea a cicli, facendo ad esempio 20 giorni e sospendendo l'assunzione per 10 giorni e così via. Questo per non andare a stimolare troppo il sistema immunitario. L'echinacea viene anche utilizzata in alcune preparazioni ad uso topico contro gli eczemi di tipo infettivo, ma anche come per preparare creme antinfiammatorie a livello cutaneo e anche per migliorare ad esempio la cicatrizzazione delle ferite. Spero di avervi regalato anche questa sera delle pillole, degli spunti interessanti. Io vi abbraccio come al solito, un saluto dalla vostra dottoressa.
In questa puntata è cresciuta la famiglia delle sbarbine. Anche Giulietta Stirati ne ha iniziato a far parte con la sua rubrica Le parole sono importanti. Michela di Radio Beatnik ci parla della regista Susanna Nicchiarelli. Per la rubrica Pillole di storie di donne che hanno fatto la storia, raccontiamo la storia di due donne cubane schiave che nel 1943 hanno dato via alla ribellione degli schiavi. In chiusura, la dottoressa Cuor di Patata ci consiglia come usare l'echinacea.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande. E cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa. Mi ronza, gira, gira, ma sbaglio la mira. Vorrei cercare. Io non ho bisogno di te.
Yeah, yeah.